come sempre metto i santi, i nostri protettori del nostro periodo, diciamo, perché veniamo dal 15 di novembre, che c'è stato Sant'Alberto Magno, poi in dicembre il 5 abbiamo Nicolò Stenone, e poi al centro, va bene, la festa di tutti i santi, il 1 novembre non si può non mettere, insomma, no? Quindi ricordiamoci sempre che abbiamo questi punti di riferimento che per potergli chiedere anche una mano. Poi ho ripreso, che è tanto tempo che non la facciamo, la breve preghiera di Sant'Anselmo, che è sempre molto bella e che è giusto che possiamo utilizzarla frequentemente. Anzi, questa qui può essere utile anche proprio prima di iniziare il lavoro, cioè uno se la impara quasi a memoria perché è breve ed è sempre molto bella. E allora, se la vedete, la possiamo recitare insieme, magari sottovoce chi è molto in remoto, perché ci sono i ritardi dopo la registrazione, magari fatica a venire correttamente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Beh, passo all'ordine del giorno, che oggi è ovvio ed è molto breve, perché abbiamo la Francesca che ci presenterà il terzo intervento di questo impegnativo libro di Padre Selvaggi, anche perché lei lo sta facendo molto bene, con molta cura e intelligenza filosofica, quindi giustamente viene suddiviso in più volte. E ovviamente intanto discutiamo un po' e poi facciamo un po' di aggiornamenti sulle situazioni varie. Ovviamente gli Stati Uniti, essendo i più lontani, per noi sono quelli da mettere al primo posto, però poi dopo c'è la Francesca che si sta spostando a Pisa e sentiamo le notizie di chi ha da dire qualcosa. A questo punto allora possiamo darti la parola.
Ah, perfetto, allora io vado avanti a raccontarvi il trattato di filosofia del mondo di Padre Selvaggi. Si sta rivelando una lettura impegnativa, diciamo, anche perché, come dicevo prima, più vado avanti nella lettura più acquisto anche familiarità col linguaggio filosofico e uno spirito critico nella lettura, cercando di comparare quello che dice il Padre Selvaggi con quello che ad esempio trovo nel dizionario o in altri testi. Dunque, dove eravamo rimasti? Padre Selvaggi divide la seconda parte del suo trattato, quella propriamente di cosmologia filosofica, in cinque parti: matematica, cinematica, dinamica, fisica e cosmologia. La volta scorsa vi avevo parlato della matematica e quindi in particolare dei concetti di quantità e numero, continuità e discontinuità e limite. E tramite questi concetti eravamo arrivati a discutere delle definizioni di infinito potenziale e infinito attuale come presenti nella fisica aristotelica, insomma, nella filosofia aristotelica. Oggi invece ci concentriamo sulla cinematica, quindi sulla nozione di movimento, le nozioni di spazio e tempo e la realtà dello spazio e del tempo. In realtà questa parte di cinematica contiene anche una parte sulla relatività dello spazio e del tempo, che però mi riservo di trattare in un secondo tempo, appunto per farne una lettura comparata, diciamo. Perché quello di cui mi sto rendendo conto adesso andando avanti è che mi piacerebbe, per fare un passo in più nella comprensione, appunto, soprattutto per me nello studio, ma anche per voi che ascoltate, fare non solo raccontarvi cosa c'è dentro questo testo, ma fare appunto una lettura comparata con appunto le voci del dizionario, essenzialmente. Partiamo dal concetto del movimento. La realtà del movimento è uno dei dati più immediati e universali del nostro essere nel mondo. Questo è un importante punto di partenza, dal momento che più un dato è immediato, più è difficile darne una definizione propria. E come dicevamo l'altra volta, per il concetto di quantità, di cui non si può dare una definizione propria proprio perché è talmente immediato che non si riesce a definire. Nella filosofia greca, il problema del movimento si pone come problema del divenire. E in particolare si pone in questa sua formulazione, che dice che l'ente non diviene dall'ente perché l'ente già è, e ciò che è non diviene. Il non diviene dal non ente perché il non ente è nulla e dal nulla non può venire l'ente. Dunque l'ente non diviene, non si muta, è immutabile ed eterno. E a questo punto la filosofia greca si pone il problema, però io gli enti fisici li vedo muovere. Quindi, visto che l'ente non diviene dall'ente e non diviene dal non ente, da dove viene il divenire che io osservo nella realtà sensibile? La filosofia eleatica nega addirittura il movimento locale, cioè il movimento nello spazio. E Aristotele affronta questa negazione del movimento dello spazio dai paradossi di Zenone, riconducendo il problema del movimento a quello degli infinitesimi e quello della continuità di cui abbiamo parlato l'altra volta. Ora andiamo un po' più nello specifico. Beh, i paradossi di Zenone sono quelli che alcuni sono molto famosi, tipo quello di Achille e la tartaruga. Nel paradosso di Achille e la tartaruga c'è la tartaruga che parte prima di Achille, e visto che non verrà mai raggiunto dalla tartaruga, dal momento che il più veloce prima di raggiungere l'altro dovrà arrivare al punto in cui questi era partito, e nel frattempo questi avrà percorso un altro tratto. Quindi l'inseguitore dovrà percorrere un nuovo tratto e così via all'infinito. Come la freccia che ad ogni istante di tempo è ferma, e il paradosso dello stadio che non ci è arrivato nemmeno in una forma completa. La soluzione di Aristotele sta nella composizione di atto e potenza. Se l'ente fosse assolutamente semplice, allora sarebbe immobile, come postulato da Parmenide. Ma l'ente materiale è mobile, dunque deve essere composto da un principio potenziale e da un principio attuale. E il movimento è passaggio da potenza ad atto. Esamineremo poi nelle prossime diapositive, nelle prossime slide, più nel dettaglio la definizione di movimento data da Aristotele nel terzo libro della fisica. E mediante la composizione di potenziale, la composizione potenziale del continuo si sanano i paradossi di Zenone. Perché quello che dice Aristotele è essenzialmente che non basta prendere tanti istanti di tempo per ricostruire il continuo. La freccia nel suo movimento è nel non più e nel non ancora, quindi il movimento della freccia spaziale è un movimento intrinsecamente continuo, che non può essere completamente ricostruito da un campionamento, per dirla con termini molto moderni. Noi per ora abbiamo identificato il movimento come movimento locale. Però la nozione di movimento in filosofia è molto più ampia. C'è un movimento in senso improprio, che è la creazione e l'annichilazione, e un mutamento in senso proprio, come quel mutamento in cui il soggetto muta ma rimane nella mutazione. Qui c'è un errore, un refuso. Rimane nella mutazione, infatti, ad esempio nel movimento locale il soggetto non varia. A questo punto, nel modo più completo il movimento da un punto di vista filosofico, bisogna considerare le specie di opposizione in logica. Esistono principalmente due specie di opposizione in logica: l'opposizione contraddittoria, in cui si passa da un concetto all'opposto senza termine medio, e l'opposizione contraria, che è un'opposizione mediata. Esiste il termine medio e così il termine medio del termine medio e così all'infinito. L'opposizione contraddittoria è legata a un concetto di movimento in senso largo, una mutazione sostanziale in cui il soggetto alla fine della mutazione non è più riconoscibile, mentre l'opposizione contraria è legata al movimento senso, in senso stretto. Ad esempio il movimento locale, cioè un corpo per spostarsi da A a B passerà attraverso tanti luoghi intermedi. Se io mi fermo ad un certo luogo intermedio e considero solo quel tratto del movimento, io potrò dividerlo in tanti luoghi intermedi e così all'infinito, perché il movimento locale è un movimento in un continuo. E così anche, ad esempio, una diminuzione della quantità o un aumento della quantità. Da un punto di vista formale, il moto continuo è l'unico movimento in senso stretto, come abbiamo detto. No, l'ente mobile non è in alcun punto, nel senso che non è più nel punto di partenza e non è ancora nel punto di arrivo. E in questo senso, il primo e l'ultimo istante del moto sono istanti impropri. Cerco di dirlo in una maniera con termini moderni. Poi chiedo a Don Alberto di correggermi se sbaglio. Come consideriamo? Cioè, dal momento che quando il corpo comincia a muoversi da fermo, nel primo istante del movimento c'è una discontinuità. È come considerare il tempo in cui è in movimento come un segmento privato degli estremi. Perché nel momento in cui comincia a muoversi, nel momento in cui finisce di muoversi, tecnicamente, quando comincia a muoversi è nel punto di partenza e quando finisce di muoversi è nel punto di arrivo. E in questo senso, dal punto di vista del moto, il primo e l'ultimo istante del moto stesso sono istanti impropri e non sono istanti propri di moto. Il moto locale è necessariamente moto continuo, e questo è quello che dicevamo prima. Quando mi sposto in luogo, mi sposto in un continuo, non mi sposto in un reticolo. Non sparisco di qui e compaio là. E in questo senso il moto locale è divisibile all'infinito, perché le parti del moto locale si comportano come le parti di un qualsiasi moto continuo, quindi anche aumento e diminuzione. Ecco, adesso facciamo un grado in più di astrazione a fare un'analisi metafisica del moto continuo, in particolare secondo la definizione aristotelica che è presente nel libro terzo della fisica. Aristotele definisce il movimento nel libro terzo della fisica come atto dell'ente in potenza, in quanto tale. Il movimento è un atto e quindi è perfezione e determinazione. È un atto dell'ente perché non è atto puro, ma è l'atto di un soggetto capace di movimento. Il movimento in quanto tale non esiste, esiste l'atto del soggetto che si muove. Il movimento è l'atto dell'ente in potenza. Ecco, qui ho scritto in quanto atto perfetto, in realtà in quanto atto imperfetto, non totalmente attuato. Cioè l'idea del movimento è che, essendo un divenire, in ogni istante del movimento l'atto non è completamente attuato. E in questo senso è atto dell'ente in potenza. Il movimento è l'atto dell'ente in potenza in quanto tale, cioè è un atto che in quanto tale è potenza che si sta attuando. E questa è la natura dinamica del movimento. E in questo senso, secondo Aristotele, il movimento gode di una perfezione mista, che implica perfezione e imperfezione. E quindi Tommaso dice che il movimento non può essere una delle caratteristiche proprie di Dio, perché Dio è la perfezione completa. A questo punto andiamo a prendere in esame il movimento locale, che è il moto che conosciamo tutti nello spazio. Ecco, secondo Newton il concetto di spazio fonda quello di luogo, quindi non si può parlare di movimento locale senza aver fatto una teoria filosofica dello spazio. Aristotele invece ha un approccio completamente diverso e definisce luogo semplicemente come ciò con cui si risponde alla domanda dove, indipendentemente dal concetto di spazio. Questa definizione molto basilare e operativa permette di fare una teoria del movimento locale prima di aver affrontato il teorema dell'esistenza e della realtà dello spazio, che come vedremo è un problema scabroso dal punto di vista filosofico. strategico. Con questa definizione operativa di luogo, come ciò a cui con cui si risponde alla domanda dove. Il concetto di luogo è legato a quello di molteplicità, perché si identifica il luogo di un corpo relativamente ad altri corpi. Avremo un luogo proprio, particolare e immediato se consideriamo i corpi in immediato contatto col corpo locato, cioè io sono nella stanza degli ospiti in casa di amici a Torino, luogo proprio di me stessa in questo momento. Se invece consideriamo un insieme di corpi più vasto o per estensione l'universo, avremo un luogo comune, generale, una definizione immediata di luogo. In questo senso il movimento locale si può definire semplicemente come contatto mobile con i corpi che considero ambiente. Cioè contatto mobile del corpo che sto prendendo in esame con il luogo comune. E il movimento locale non implica alcun movimento intrinseco del corpo in moto, cioè alcun mutamento intrinseco del corpo in moto. Qui ci sono parecchi refusi, vi chiedo scusa. A questo punto possiamo però andare a domandarci...
Puoi ripetere la definizione che hai dato?
Di cosa?
Di...
movimento?
Di movimento locale?
Di movimento locale? Cioè, l'idea è che stare in un luogo è un contatto fisso con i corpi ambienti, cioè con quello che ho intorno. Mentre muoversi localmente non è altro che quello che viene detto contatto mobile con i corpi ambienti, perché l'idea è, io ho i corpi che considero un dato sensibile, cioè non, senza arrivare a definire lo spazio, e definisco il moto solo come la relazione del corpo che sto considerando con gli altri corpi che considero come ambiente, senza bisogno di definire lo spazio in quanto tale e soprattutto senza bisogno di andare a indagare se il concetto di spazio come spazio assoluto esiste o meno.
Questo è importante, perché...
grazie.
Sì, perché adesso vedremo che la questione dello spazio e la questione cioè la questione dell'esistenza dello spazio e la questione dell'esistenza del tempo filosoficamente sono due questioni assolutamente non banali e abbastanza di spessore. Infatti, le nozioni di spazio e tempo servono per definire le condizioni fondamentali del mondo nella nostra esistenza. Sono grandezze fisiche primarie, non si può descrivere il mondo facendo a meno di spazio e tempo. Tuttavia, non sono nozioni immediate astratte dall'esperienza. Mentre la nozione di quantità è una nozione immediatamente astratta dall'esperienza, la nozione di spazio e la nozione di tempo vengono costruite con un processo di mediazione, che vedremo essere la mediazione dell'immaginazione, cioè si parte dall'esperienza, si passa per il piano intermedio dell'immaginazione e poi si sale sul piano dell'intelletto. Gli scienziati assumono le nozioni di spazio e tempo senza discussione, mentre tra i filosofi ci sono divergenze di opinioni, non solo sul valore dei concetti, cioè su se spazio e tempo siano reali o meno, ma anche sulle loro definizioni e usi. E questo sovrappone al problema della realtà di spazio e tempo un ulteriore problema di carattere, cioè un ulteriore problema legato al fatto che diversi filosofi non sono immediatamente comparabili per come definiscono spazio e tempo, cioè le definizioni spesse volte non sono immediatamente comparabili e quindi è necessario un processo di traduzione per capire che cosa quel determinato filosofo intendeva quando parlava di spazio. Infatti vedremo, cioè una cosa che non sapevo e mi ha molto colpito è che il termine latino spatium deriva dal greco spation, che indicava una determinata lunghezza, 185 metri circa, che assume in latino un significato molto più ampio e variegato, di lunghezza indeterminata, distanza, dimensione e grandezza. Però in greco non c'è un diretto equivalente del termine spatium. San Tommaso traduce con spatium tanti termini greci presenti in Aristotele. Ad esempio, 5 pessimo, megetos grandezza, mecos lunghezza, e anche a volte termini che vogliono dire ad esempio pieno o vuoto, che non o pleres, cioè vengono tradotti con spatium, la traduzione di Tommaso delle opere di Aristotele. E questo, diciamo che già di per sé introduce una difficoltà, no? nel capire cosa Aristotele intendesse come spazio. In San Tommaso il termine spazio compare con tre usi principali. Per rigettare l'opinione su cui secondo cui il luogo è lo spazio occupato da un corpo, in favore di quella definizione operativa di luogo che noi abbiamo usato prima. Il secondo uso è per rigettare la dottrina di Democrito sull'esistenza di uno spazio vuoto, perché, come dicevamo, il vuoto è non ente, è non esistente, e quindi l'esistenza dello spazio vuoto viene rigettata. E il terzo uso è l'uso positivo. Ci focalizzeremo su come Tommaso usa spazium quando fa delle affermazioni positive, per cercare di capire che cos'è lo spazio secondo San Tommaso. Lo spazio è uno dei quattro elementi del movimento locale, che sono il movente, il mobile, il tempo e lo spazio. Ma lo spazio non è una cosa sola. Lo spazio è tante, cioè ci sono tante nozioni di spazio che spesso sono confuse. Per fare chiarezza è utile elencarle e cercare di capire qual è la differenza. Un primo spazio è lo spazio matematico, che è oggetto proprio della geometria e può essere anche chiamato spazio geometrico. Lo spazio geometrico è pura estensione. Il secondo concetto di spazio è lo spazio sensitivo, lo spazio visivo, tattile, degli altri sensi esterni, che è centrato sul soggetto e limitato dalle condizioni del soggetto. Pensiamo al campo visivo, ad esempio. Mentre lo spazio immaginativo è nell'immaginazione l'analogo dello spazio visivo. Si estende in tutte le direzioni ed è condizione per l'immaginazione degli oggetti. Io ho degli oggetti fuori dal mio campo visivo, ma grazie alla memoria e all'immaginazione so dove sono, e quindi l'idea di, cioè, lo spazio immaginativo nella mia immaginazione è condizione necessaria per potermi immaginare gli oggetti che sono da qualche altra parte. Poi c'è la nozione di spazio assoluto, concepito e affermato dall'intelletto come una realtà estesa, omogenea e infinita, e concepito dall'intelletto come ente. Vi faccio notare come il passaggio da spazio immaginativo a spazio assoluto è un passaggio dal piano dell'immaginazione al piano dell'intelletto. È come se il concetto di spazio immaginativo venisse traslato in alto sul piano intellettivo. E poi c'è il concetto di spazio fisico, che è la definizione operativa che, vabbè, qui ho riportato la frase del Selvaggi che dice quella nozione o grandezza misurabile di cui fa uso la scienza fisica, che è lo spazio che i fisici e gli scienziati in generale usano, lo spazio misurabile, lo spazio del metro, del chilometro, della velocità della luce, dell'anno luce. Ecco, prima di andarci a domandare se spazio e tempo siano reali o meno e quale sia la loro realtà, andiamo ad introdurre anche la nozione di tempo. E anche nel ludo è stato più uniforme sia nell'uso comune che nell'uso che ne fanno filosofi e scienziati. E questo potrebbe anche essere legato al fatto che, a differenza di quello che abbiamo detto per il termine spazio, esiste il corrispondente greco del latino tempus, che è chronos, e quindi il concetto, cioè il concetto di tempo nasce nella filosofia greca ed è immediatamente traslato nella latinità con una traduzione propria. Anche per il concetto di tempo si può fare una serie di distinzioni. In particolare il tempo psiche, cioè la percezione di ciascuno di noi del flusso continuo del tempo come passato, presente e futuro. E non solo la percezione di questo flusso, ma anche la capacità di valutare, misurare questo flusso, dare un ritmo e un numero. Non solo un flusso soggettivo, ma un flusso misurabile in ore, minuti e secondi. E in questo senso il tempo psichico e sensoriale è legato al tempo fisico. Il tempo non è solo il tempo che io percepisco oggettivo di cose e movimenti. Io posso prendere un moto periodico e usarlo per misurare, però di questo parliamo poi al punto 5. Spazio assoluto. Come si forma un concetto di spazio assoluto? Si può formare un concetto di tempo assoluto, indipendente da psichici e fisici. E poi qui arriviamo alla definizione aristotelica del tempo. Il tempo che è movimento, non semplicemente, ma in quanto numero. Quindi il tempo non è movimento, ma è misura. E in questo senso l'uso di un moto periodico come misura del tempo è interessante, nel senso che il tempo è misura del moto, ma il moto è la misura del tempo. Però questo non deve stupire. Da certi punti di vista è il concetto di unità di misura. Cioè noi usiamo un moto per misurare il tempo. E in questo senso il moto di rivoluzione, ad esempio, della Terra intorno al Sole, poi misura del tempo di cosa? Di altri moti. A questo punto possiamo andarci a domandare qual è la realtà di spazio e tempo. Il problema della realtà di spazio e tempo è uno dei problemi specifici della filosofia della natura, come metafisica applicata allo studio dell'universo fisico. Non tanto di quanto sono reali, ma di in che senso sono reali. Selvaggi prende in esame la posizione del realismo esagerato di Newton e la posizione del puro soggettivismo. Arrivati a discutere della realtà di spazio e tempo. Prima abbiamo discusso di cos'è il movimento, di se si può definire il movimento locale senza definire lo spazio, e ci siamo risposti di sì secondo l'approccio aristotelico. E abbiamo visto come spazio e tempo possano avere multiple definizioni, come spazio fisico, spazio matematico, spazio soggettivo sensoriale e analogamente per il tempo. A questo punto la domanda, che è una domanda propria della filosofia della natura, è reale lo spazio? È reale il tempo? E se sì, come? Cioè, qual è la realtà di spazio e tempo? Prendiamo in esame prima la posizione di Newton, che è quella di un realismo portato all'estremo. Newton afferma l'esistenza di uno spazio e di un tempo assoluti, come realtà sussistenti e come ricettacolo o luogo universale. Cioè l'idea è, se non ci fosse lo spazio, l'universo non ci starebbe dentro quello spazio, quindi deve preesistere lo spazio vuoto all'esistenza dell'universo. Questo approccio è tipico di ciò che è successo dopo la rivoluzione copernicana, ma è presente fin dall'antichità da Democrito ed è ripresa da Suarez, che afferma che lo spazio vuoto, pur non essendo reale, ha un fondamento reale perché è condizione di esistenza dei corpi, che è quello che dicevo prima. Cioè, se lo spazio non c'è, il corpo non ci può stare, quindi il corpo non ci può essere. Quindi lo spazio non è reale, ma è fondamento reale perché è condizione di esistenza. Nel XVII secolo Cartesio identificava lo spazio con l'estensione dei corpi. Contemporaneamente Gassendi considera lo spazio e il tempo come enti reali, che non sono né sostanze né accidenti, sono incorporei e materiali, non però spirituali, quindi sono intermedi, ecco, in questo senso. E Newton formalizza questa, cioè porta proprio nella sua più piena espressione, questa affermazione dell'esistenza di uno spazio e di un tempo assoluti, perché dice che il movimento vero e reale non può essere definito se non in ordine a uno spazio vero e assoluto, e ad un tempo vero e assoluto, e ancora di più dice vero, assoluto e matematico. Però bisogna fare una critica a questi concetti di spazio e tempo assoluti. Intanto Newton ne parlava come di concetti scientifici, però il riferimento a uno spazio e un tempo assoluti non è osservabile. E anche se fosse osservabile sarebbe inefficace dal punto di vista scientifico. Pensiamo anche solo in un contesto di relatività galileiana all'indistinguibilità tra i sistemi inerziali. In più implica dal punto di vista logico un processo all'infinito, perché se l'oggetto deve essere in un luogo e se il luogo non ci fosse l'oggetto non ci starebbe, quindi non potrebbe esistere, anche il luogo deve essere in un luogo e anche il luogo del luogo deve essere in un luogo e così all'infinito. Mentre l'universo nel suo complesso unico esistente non è in alcun luogo e non richiede uno spazio previo. Cioè il paradosso che dicevo prima, cioè se non ci fosse lo spazio l'universo non potrebbe esistere perché non ci starebbe. No, in realtà dal punto di vista logico questa cosa non sta in piedi. E questi argomenti mostrano come l'esistenza di uno spazio e di un tempo assoluti, definiti come li abbiamo definiti prima, portano a contraddizione. Questi concetti di spazio e di tempo assoluti da dove vengono? Vengono dal passaggio senza un'adeguata mediazione, dalla dimensione immaginativa, io mi immagino uno spazio infinito in cui metto tutti gli oggetti, alla dimensione intellettiva. E tra l'altro, all'inizio, cioè l'uomo comune pensa col venir meno dello spazio e del tempo assoluto muore, cioè non riesco più a... ad esempio, descrivere le leggi, va a sapere, della fisica. In realtà, il concetto di spazio immaginativo, il concetto di tempo immaginativo, continuano ad esserci, non sono legati allo spazio e al tempo assoluti. Quindi, anche togliendo i concetti di spazio e tempo assoluti, tutti i compiti che vi sono attribuiti possono essere assolti dall'insieme dei corpi reali e degli eventi reali, con le loro dimensioni e commensurabilità. Cioè, il fatto che non esista uno spazio assoluto non vuol dire che io non possa commensurare la distanza tra due oggetti reali, non vuol dire che non esista lo spazio fisico. E il fatto che non esista un tempo assoluto non vuol dire che non esiste il tempo fisico. In questo senso, criticare spazio e tempo assoluti non è una... cioè non è un'affermazione contro il realismo dello spazio fisico e del tempo fisico. Su questo vorrei essere chiara. E dall'altro lato prendiamo in esame la posizione completamente opposta, che prende in esame lo spazio e il tempo come pure forme soggettive. Kant, che pure accetta la scienza newtoniana come scienza vera e necessaria, rigetta il realismo di spazio e tempo assoluti, ma lo rigetta andando completamente all'altro estremo. Dal momento che sotto l'influsso di Hume rigetta la tesi secondo cui le nozioni di spazio e di tempo possono essere astratte dall'esperienza. Cioè, secondo Kant, le nozioni di spazio e tempo devono essere a priori. E dice che spazio e tempo non possono sussistere per se stessi, perché lo spazio e il tempo sono nelle cose, sono nelle relazioni tra le cose. Però se abbiamo rigettato il fatto che non possano essere ottenuti a posteriori, non sono nemmeno proprietà delle cose in sé o del loro mutuo rapporto, perché l'ha negato che possano essere costruiti a posteriori. Quindi spazio e tempo, secondo Kant, devono essere forme pure del soggetto, mediante le quali noi ordiniamo e unifichiamo fenomeni molteplici e caotici, dati a posteriori dall'esperienza. A questo può fare una critica anche della posizione di Kant. Beh, intanto, la prima critica è dal punto di vista formale, cioè Kant si muove in un contesto di fisica newtoniana e spazio euclideo. Oggi sappiamo che la fisica non è newtoniana e che lo spazio non è euclideo, e quindi in realtà già così il discorso di Kant viene a cadere. Però anche stando in un contesto di spazio euclideo e fisica newtoniana, il concetto di Kant non regge. Perché, se è vero che in età adulta noi riteniamo di poter collocare gli oggetti nella nostra immaginazione, riteniamo di non poter collocare gli oggetti nella nostra immaginazione senza i concetti di spazio e di tempo, deve esistere un'esperienza originaria in cui sperimentiamo gli oggetti stessi e le loro relazioni, la successione degli eventi, senza altri presupposti. Cioè, il bambino costruisce nella pratica i suoi concetti di spazio e di tempo dalle relazioni degli oggetti e dalla successione degli eventi. E poi, se l'immaginazione non può eliminare spazio e tempo, l'intelletto può andare oltre in quanto facoltà immateriale. Non c'è niente che osti che spazio e tempo siano proprietà delle realtà concrete. Cioè, l'esclusione di una conoscenza a posteriori dello spazio e del tempo che Kant fa sotto l'influenza di Hume non ha nessuna controindicazione reale, cioè non c'è nessuna contraddizione logica che impedisce che spazio e tempo siano proprietà delle realtà concrete, siano dati ottenuti a posteriori. A questo punto andiamo a fare un'affermazione positiva su spazio e tempo. Spazio e tempo considerati come forme astratte dall'esperienza. Lo spazio fisico e il tempo fisico possono essere considerati benissimo come concetti che l'intelletto gradualmente astrae dall'esperienza. Si tratta di un'astrazione di secondo grado, che non è matematica pura, ma fisico-matematica, fisica-matematica. Lo spazio fisico non è puro spazio geometrico, ma è un modo di considerare il mondo fisico esistente. Allo stesso tempo, il tempo fisico non è un puro numero aritmetico, ma è il numero legato al movimento reale. In questo senso, spazio e tempo sono legati ai concetti di relazione e di misura. E si può allargare. Se io parto dallo spazio fisico, che è spazio geometrizzabile ma non puramente geometrico, legato alle reciproche posizioni degli oggetti, allora lo spazio dell'universo è un unico spazio e il tempo dell'universo, pur risultando da un'infinità di movimenti tra loro diversamente correlati, è un unico tempo. Io costruisco il concetto di spazio e di tempo non dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto, dalle relazioni degli oggetti che mi trovo vicini, ad allargarmi a tutte le relazioni tra tutti gli enti fisici dentro lo spazio fisico. E in questo senso ho una definizione di spazio che è la definizione di spazio fisico come unico spazio, e analogamente per il tempo. E come abbiamo detto, in questa visione nostra, la visione del selvaggio, non si identifica lo spazio fisico con lo spazio assoluto e si scinde lo spazio fisico, che è oggetto dell'immaginazione, dallo spazio assoluto, che è oggetto dell'intelletto. Bisogna anche ricordare che nella cinematica aristotelica lo spazio fisico sì che è riferimento e condizione del movimento dei corpi, quindi da certi punti di vista ci riprendiamo l'affermazione di Newton e la diciamo in una maniera che non porti a contraddizione logica. Cioè, non devo dire se non ci fosse lo spazio l'universo non ci sarebbe, devo dire, preso atto delle relazioni dei corpi, allora sì, i corpi si muovono nello spazio fisico. Lo spazio fisico, nel momento in cui è ben definito, a quel punto sì, davvero è termine di riferimento e condizione ontologica del movimento. Cioè, quello che era sbagliato era dire è necessaria l'esistenza di uno spazio assoluto, se no l'universo non ci starebbe, che è palesemente una contraddizione logica. Ma dal punto di vista dello spazio fisico, allora sì che la relazione tra oggetti nello spazio fanno sì che lo spazio fisico sia termine di riferimento e condizione del movimento dei corpi. In questo senso sì, è vero che il corpo si muove, il movimento locale di un corpo è sempre un movimento dentro lo spazio fisico. E allora, per il tempo, oggettivamente scandito dalla realtà stessa del movimento, tant'è che per scandire il tempo abbiamo bisogno di qualcosa che si muova, il pendolo, cioè anche i decadimenti, però cioè, diciamo che le unità di misura del tempo più classiche, il moto del pendolo, la rivoluzione della Terra intorno al Sole. La natura stessa del tempo è divenire continuo, di passato, presente e futuro. Sant'Agostino analizza e descrive efficacemente la realtà del tempo psicologico, ma la realtà del tempo non si esaurisce nel tempo psicologico. Il tempo è reale non solo nella coscienza del soggetto, ma anche nelle cose. Pur tuttavia, anche San Tommaso riconosce che il tempo nella sua totalità non esiste se non per la considerazione della mente, e in questo senso il tempo ha il suo completamento nell'anima. Il tempo non esiste se non mediante l'istante indivisibile del presente, il nunc. Il nunc è indivisibile, quindi non è parte del tempo, perché come abbiamo detto le parti di un continuo sono sempre continue, ma ne costituisce il limite, non separato, che insieme divide e congiunge il passato e il futuro. Quindi c'è un discrimine puntuale, indivisibile, tra passato e futuro, che è il nunc, l'ora, che però non è parte del tempo in senso proprio. E direi che così, con questo ho concluso la mia parte di oggi, perché mi riservo di fare un'analisi comparata prima di parlare di relatività, sia galileiana che einsteiniana. Sì.